Se possiamo andare in Atti capitolo 3 e leggiamo tutto il capitolo. Come Chiesa stiamo studiando Atti. Atti è un libro di narrativa. L'abbiamo, diciamo, introdotto ampiamente in tanti studi e per cui, diciamo, è un libro di narrativa e tanti usano questo libro in modo improprio, lo dico per chi magari, e quindi alcuni sostengono che ci sono ancora apostoli oggi. Noi come Chiesa non crediamo questo. Alcuni si professano che fanno gli stessi miracoli che facevano loro, e noi come Chiesa non crediamo che il Signore abbia bisogno. Quindi ci sarà tante di queste informazioni, vi volevo solo preannunciare un po' quello come Chiesa che stiamo vedendo. Quindi leggiamo tutto il capitolo 3 di Atti, che dice così: Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona, mentre si portava un uomo zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano presso la porta del Tempio detta Bella, per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel Tempio. Vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, egli chiese loro l'elemosina. Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse, guardaci. Ed egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse, dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Lo prese per la mano destra, lo sollevò, e in quell'istante le piante dei piedi e le caviglie gli si rafforzarono, e con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare ed entrò con loro nel Tempio camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide che camminava e lodava Dio, e lo riconoscevano per colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del Tempio, e furono pieni di meraviglia e di stupore per quello che gli era accaduto. Mentre costui teneva stretti a sé Pietro e Giovanni, tutto il popolo stupito accorse al portico detto di Salomone. Pietro, visto ciò, parlò al popolo dicendo, «Uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? Perché fissate gli occhi su di noi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare questo uomo? Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi consegnaste a Pilato e rinnegaste davanti a lui, mentre egli aveva giudicato di liberarlo. Ma voi rinnegaste il Santo, il Giusto, e chiedeste che vi fosse concesso un omicida, e uccideste il Principe della vita, che Dio ha risuscitato dai morti. Di questo noi siamo testimoni, e per la fede nel suo nome, il suo nome ha fortificato quest'uomo che vedete e conoscete, ed è la fede che sia per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Ora, fratelli, io so che lo faceste per ignoranza, come pure i vostri capi, ma ciò che Dio aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, cioè che il suo Cristo avrebbe sofferto, egli lo ha adempiuto in questa maniera. Ravvedetevi dunque e convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati e affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro e che Egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Mosè infatti disse, il Signore Dio vi susciterà in mezzo a voi, fratelli, un profeta come me. Ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà. E avverrà che chiunque non avrà ascoltato quel profeta sarà estirpato di mezzo al popolo. Tutti i profeti che hanno parlato da Samuele in poi hanno anch'essi annunciato questi giorni. Voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio fece con i vostri padri dicendo ad Abramo, nella tua discendenza tutte le nazioni della terra saranno benedette. A voi per primi Dio, avendo suscitato il suo servo, lo ha mandato per benedirvi, convertendo ciascuno di voi dalle sue malvagità. Oggi vedremo solo i primi 11 versetti, La volta precedente avevamo visto, se ci ricordiamo, il ritratto della prima chiesa, il ritratto di una chiesa quasi perfetta, e invito chi non c'era in chiesa, se non ha ascoltato il sermone, di ascoltarlo, perché come chiesa è un sermone molto importante. Abbiamo visto, nonostante che Atti sia un libro di narrativa, le prescrizioni per la chiesa sono state scritte nelle epistole, questa prima chiesa rispondeva alla lettera a tutte quelle prescrizioni che ci sono nelle epistole. Quindi è un esempio vitale per una chiesa sana da imitare. Chiaramente ci sono cose che andavano bene per quel tempo che oggi non sono più valide. Ora, al capitolo 3, Luca ci parla di ciò che questa chiesa, in questo caso attraverso gli apostoli, inizia a fare all'esterno, e parte subito con la narrazione di un miracolo. Gli apostoli facevano miracoli sia alla presenza dei credenti che, come in questo caso, alla presenza dei non credenti. Capitolo 2, come abbiamo visto l'altra volta, dice al versetto 43, molti segni, prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. E il risultato era sempre lo stesso, era impressionare, erano stupiti. Era la chiesa primitiva, come abbiamo detto, era una chiesa stupefatta, era una chiesa impressionata da quello che Dio faceva in mezzo a loro. Loro vivevano con questo Dio potente che agiva e restava la chiesa meravigliata, come abbiamo visto la volta precedente. Ora, guardando il miracolo di questo capitolo, come abbiamo letto, riguarda il miracolo di uno zoppo. Non so se ci abbiamo mai fatto caso, gli zoppi, come i ciechi, sono sempre presenti anche nella vita di Gesù, anche quando Gesù nel suo ministero, Matteo 11,5 dice: i ciechi recuperano la vista e gli zoppi camminano. Matteo 15,30-31 dice: egli si avvicinò una grande folla che aveva con sé degli zoppi, dei ciechi, eccetera, e Gesù li guarì. Matteo ancora 21 dice: vennero a lui nel tempio dei ciechi e degli zoppi ed egli li guarì, eccetera, eccetera. Ce ne sono tanti altri, come anche nel libro degli Atti, gli zoppi ci sono anche più avanti. Atti 8,7 dice: infatti gli spiriti immondi uscivano da molti indemoniati, mandando alte grida, e molti paralitici e zoppi erano guariti. A Listra c'era un uomo che, paralizzato ai piedi, se ne stava sempre seduto, e siccome era zoppo fin dalla nascita, non aveva mai potuto camminare. Ora, non so se vi ricordate quale esercizio dobbiamo noi fare quando apriamo qualsiasi capitolo del libro degli Atti. Dobbiamo sempre chiederci che cosa questo passo avesse significato per Teofilo. Teofilo doveva avere la certezza, come abbiamo visto in Luca, al capitolo 1-4, Atti e Luca, è sempre Luca che ha scritto, e lo scopo di Atti viene menzionato nel libro di Luca, capitolo 1-4, affinché lui riconoscesse con certezza le cose che gli erano state insegnate, perché Teofilo aveva forse dei dubbi. E quindi dobbiamo chiederci: perché descrivere questo miracolo con tanti particolari? Luca anche qui fa un lavoro eccezionale, segue un filo logico della narrazione, chiaramente ispirato dallo Spirito Santo, unico. In Atti 1:8 Gesù, se ci ricordiamo, profetizza su di loro e dice che dopo l'arrivo dello Spirito Santo loro sarebbero stati i suoi testimoni, prima a Gerusalemme, poi a Giuda e poi in Samaria fino all'estremità della terra. Profetizza su di loro perché, sempre in Atti 1, al versetto 6, gli apostoli pensavano che era il tempo della fine dei tempi, era il tempo in cui avrebbe restaurato il regno per Israele. Gesù li frena, che prima dell'arrivo del regno c'è una missione per voi che voi ubbidirete solo dopo l'arrivo dello Spirito Santo. Abbiamo detto che quando vanno da Cornelio, i giudei erano meravigliati che Pietro era andato da Cornelio, perché dice: che c'entrano i gentili? Quindi non stavano ubbidendo proprio al mandato, ma spinti dallo Spirito Santo, loro ubbidiscono, quindi Gesù ha profetizzato su di loro e questo loro erano i testimoni, ecco perché non abbiamo più apostoli oggi, perché anche in questo passo noi di questo siamo testimoni. Loro continuano in tutto Atti a dire testimoni di queste cose. E quindi hanno iniziato a testimoniare a Gerusalemme. Al capitolo 2, se ci ricordiamo, arriva lo Spirito Santo alla Pentecoste e Pietro porta il suo primo sermone, quindi la prima testimonianza è iniziata. Adesso al capitolo 3 Luca continua a parlare di questa testimonianza, ma Luca, come detto, fa qualcosa di unico nella narrazione. Nel suo Vangelo ha parlato di quello che Gesù fece in vita fino al giorno che ascese e tra le cose che fece in vita guarì molti di quegli infermi ciechi e zoppi che abbiamo citato prima quei versetti. Allo stesso modo succede qui, gli apostoli guariscono questi infermi e Luca ci riempie di particolari. Qui è Pietro che opera il miracolo e poi più avanti ci sarà Paolo a fare tanti miracoli, c'è il passaggio, quindi anche Paolo farà le stesse cose che faceva Pietro, quindi c'è una continuità, possiamo dire, tra quello che faceva Gesù e quello che facevano gli apostoli. Ma c'è una differenza notevole che Luca ci descrive. Gesù operava per se stesso e per il Padre, gli apostoli qui operano nel nome di Gesù. L'elemento principale, stamattina abbiamo introdotto il culto parlando del Signore che è immortale, l'elemento principale del racconto è la potenza del nome di Gesù che continua a operare le stesse azioni di misericordia e di guarigione presentata nei Vangeli. Luca ci racconta il regno di Dio che avanza, Gesù è Lui che opera attraverso gli apostoli dal cielo e possiamo già dire che oggi, sempre dal cielo, Gesù opera attraverso la Chiesa. Gesù continua a operare. Atti 3, inoltre, è molto simile ad Atti 2. In Atti 2 troviamo prima il miracolo delle lingue e poi c'è la predicazione. Allo stesso modo succede qua. Prima c'è il miracolo di guarigione e questo produrrà un'occasione a Pietro per proclamare, per predicare ancora Cristo ai giudei. Ed ora, guardando solo questo miracolo, i particolari del miracolo, perché se Luca ci descrive così dettagliato questo miracolo, significa che per Teofilo e per noi ha un grande significato. Ha un grande significato. Questo miracolo è molto importante perché riguarderà non solo il capitolo 3, ma anche il capitolo 4. Proprio in risposta a questo miracolo inizieranno i primi attacchi della Chiesa primitiva. I capi giudaici inizieranno a fare l'opposizione, arresteranno anche Pietro e Giovanni. Per cui dobbiamo procedere con calma. Con calma. Ora però vorrei fare una parentesi prima di entrare nel brano di oggi. Non so se avete visto la locandina di questa settimana. In realtà era un titolo un po' generale, diciamo, per quelli di fuori. Locandina è: esistono ancora uomini oggi che fanno miracoli? E quindi volevo un po' approfondire leggermente questa riflessione. E nel nostro incontro di preghiera di martedì, non so se ci ricordiamo, abbiamo parlato che la nostra battaglia è di tipo spirituale e abbiamo citato Efesini 6,12 che dice che i nostri nemici sono nei luoghi celesti e sono dei nemici molto potenti, per cui l'unico modo per vincerli è restare attaccati al Signore. Come ho detto altre volte, ci sono alcuni che nel mondo evangelico si definiscono credenti e fanno dottrina da questo passo, come se oggi potessero guarire uno zoppo e fare altri miracoli. Si propinano di essere apostoli e dichiarano che operano nel nome di Gesù e ci sono tanti che ci cascano. E sembra qualcosa per noi scontata poco importante, ma bisogna avere le idee chiare su queste cose. Queste sono sempre attacchi spirituali. Sono attacchi spirituali perché noi viviamo in una piccola valle, ma pensate chi vive nelle grandi città, dove queste realtà sono all'ordine del giorno, e può succedere anche qua, oggi abbiamo Luca e la sua famiglia, può succedere che arriva qualcuno, è già successo, che ha queste vedute, che ancora c'è gente oggi che fa i miracoli. Ma come abbiamo visto la volta scorsa, i miracoli avevano, diciamo, avevano in quel momento valore perché dovevano approvare che quelli erano veramente i messaggeri di Cristo. Oggi non c'è più bisogno di approvare nessuno perché c'è la rivelazione completa e tutto il Nuovo Testamento, per cui possiamo capire se chi parla parla nel nome di Cristo guardando le scritture. E gli attacchi spirituali che potremmo ricevere oggi sono su questo passo, su due fronti. Da una parte i falsi insegnanti usano il nome di Gesù per fare i cosiddetti miracoli e fanno dottrina. Escono completamente fuori, dice guarda, se lo facevano allora lo possiamo fare anche oggi. Sul lato opposto ci sono altri che negano questi miracoli degli apostoli, siccome non sono spiegabili con una mente umana, siccome oggi non ci sono più, cercano di trovare delle risposte scientifiche. Non è stato proprio un miracolo, lo zoppo forse non sapeva che poteva camminare, e quindi per noi il pericolo è dietro l'angolo. Anche noi potremmo avere dei dubbi sull'autenticità del miracolo. Pensate a un uomo zoppo in un istante che cammina. Questi sono sempre attacchi spirituali, ma la Bibbia ci avverte ripetutamente del pericolo di essere alla presenza di falsi insegnanti. Gesù li definisce lupi rapaci in Matteo 7,15. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono da voi in vesti da pecora, ma dentro sono lupi rapaci. I falsi operatori di oggi attirano tante persone e alla fine sapete a cosa puntano? All'offerta, ai soldi, non subito, ma poi tirano soldi e le loro sedute sono lì a tirare soldi. Innalzano l'uomo. Più dai, più sarai benedetto. Questo è lo slogan. In Matteo 24,11 Gesù ancora avvertì: molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. L'Apostolo Paolo dice in Atti 20,29: io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. Paolo avvertì anche i Corinzi in 2 Corinzi 11,13: quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo. Si travestono da apostoli di Cristo. E poi dice ancora a Tito Paolo che questi sono dei seduttori delle menti. Tito 1,10. L'Apostolo Giovanni, per salvaguardare la Chiesa, usò degli imperativi per i credenti. In 1 Giovanni 4 dice, a versetto 1, carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Come abbiamo detto domenica scorsa, l'accreditamento da parte di Dio per gli Apostoli oggi non è più necessario. Loro erano i diretti testimoni della risurrezione di Cristo. Oggi non ci sono i diretti testimoni di questo. Possiamo determinare che se chi parla, parla nel nome di Dio, proprio confrontando l'insegnamento che ci viene portato con quello che ci dice la Scrittura. Molti affermano di possedere questi doni, ma la verità è che le cosiddette guarigioni sono degli stratagemmi anche psicologici. E in alcuni casi i miracoli sono reali, io non escludo, ma non sono fatti da Dio. Non sono fatti da Dio, sono fatti da demoni. Marco 13,22, il Signore Gesù Cristo dice: perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi per sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Faranno segni e prodigi. I credenti devono essere costantemente consapevoli del pericolo satanico di questo inganno. Paolo ancora avvertì i Corinzi quando disse: quei tali, abbiamo letto prima, sono operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo. Contrariamente all'insegnamento di questi falsi credenti e questi falsi insegnanti di oggi, la Chiesa primitiva non era una Chiesa che operava miracoli, piuttosto era una Chiesa con apostoli miracolosi. Il dono della guarigione nella Chiesa primitiva era limitato agli apostoli e agli più stretti collaboratori, ma dopo questi scomparvero come il dono di guarigione dopo che la loro missione venne meno. Ovviamente non possiamo dire che oggi non ci sono più guarigioni dalle malattie, perché anche oggi il Signore, attraverso le preghiere della Chiesa, dei Santi, risponde e può salvare anche una persona malata. Quello che non c'è più oggi è che questo dono sia dato in mano a degli uomini da parte di Dio. Infine, questi falsi insegnanti, sostengono senza un supporto biblico che se nella Chiesa di oggi non ci sono evidenti miracoli di guarigione, non è una Chiesa. Non è una Chiesa. Per cui pensiamo a quale attacco siamo esposti anche in tal senso. Ma in tutta la storia del cristianesimo non c'è stato mai tale potere di guarigione al di fuori di Cristo e dei suoi apostoli in nessuna epoca della Chiesa. Tutto questo, voglio ribadire, è importante come Chiesa, perché noi crediamo questo ed è scritto nel nostro statuto dottrinale e stiamo anche per la Chiesa riformando, stiamo facendo un nuovo inizio, quindi stiamo ribadendo questi concetti. Perché il sermone di oggi ha tutta un'altra parte applicativa per noi, questa era solo una parentesi. Perché attraverso questo miracolo, con tutti i dettagli che vedremo, l'applicazione per noi, spero, sarà l'incoraggiamento. Dove trovare forza quando sei nella battaglia spirituale? Attraverso la narrazione di questo brano vedremo tre scene che esaltano la potenza del nome di Gesù per la guarigione completa di un uomo. Tre scene, in altri termini, che esaltano la liberazione che la potente opera di Gesù da tutti coloro che lo ricevono. Voglio ripetere per chi scrive: tre scene che esaltano la potenza del nome di Gesù per la guarigione completa di un uomo, in altri termini che esaltano la liberazione che la potente opera di Gesù dà a tutti coloro che lo ricevono. E queste scene, in via applicativa, come detto, ci devono spingere a trovare forza e ad appoggiarci esclusivamente in quella potenza del Signore. Queste scene ci devono spingere a puntare i nostri occhi su questa potenza in qualsiasi battaglia in cui ci troviamo. Luca ci presenta tre scene che esaltano questa potenza di Cristo. La prima scena è l'ambientazione del miracolo, versetti 1-3. La seconda scena è la realizzazione del miracolo, dal 4 alla prima parte del versetto 8, e poi c'è la conseguenza del miracolo dal versetto 8 all'11. Vediamo l'ambientazione del miracolo. Luca ci tiene a mostrarci i personaggi, il luogo, il tempo, i modi che precedono il miracolo e ci dipinge questa scena. Dice al versetto 1: Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera dell'ora nona. Pietro e Giovanni, i due apostoli, come abbiamo detto la settimana scorsa, di solito quando uno si converte tende ad allontanarsi dai non credenti, a uscire, a isolarsi. La Chiesa primitiva invece continua ad andare al Tempio, testimoniavano una vita trasformata e aprono le porte della Chiesa anche a quelli di fuori. In questo caso è Pietro e Giovanni che vanno al Tempio. Alcuni attaccano che ci sia stato Giovanni, che Giovanni in tutto il racconto non parla mai, è in silenzio, parla soltanto Pietro, ma Pietro e Giovanni stavano sempre assieme, ci dice la Bibbia, erano pescatori, ci dice Luca 5, prima che Gesù li chiamasse, erano anche soci. E poi nell'ultima cena Gesù affidò loro il compito, dice Gesù mandò Pietro e Giovanni, loro due, dice andate a prepararci la cena pasquale affinché la mangiamo. Giovanni 22 ci dice che Pietro e Giovanni furono i primi discepoli a visitare il sepolcro dopo la risurrezione. E ci sono anche altri passi in atti che loro stanno ancora assieme, per cui non è la presenza di Giovanni, è che anche loro andavano a due, non andavano mai da soli. Per cui Giovanni è lì vicino a Pietro, quello che sta per fare Pietro viene approvato da Giovanni. Il versetto ci dice, salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona, salivano al Tempio. Ci ricorda che il Tempio era situato nella parte più alta di Gerusalemme, per cui erano in salita verso il Tempio. Ancora vediamo il tempo, dice l'ora nona. L'ora nona erano le 3 di pomeriggio, si iniziava a contare le ore dalle 6 di mattina, dall'alba, e si aggiungevano, c'erano 3 ore di preghiera, la terza ora erano le 9 del mattino, poi c'era mezzogiorno, che era l'ora sesta, e infine questa ora nona era il momento del sacrificio serale ed era il momento in cui il tempio era più numeroso, c'era più gente. Versetto 2, Luca continua con questa scena. Luca ci vuole adesso trasportare lì come se noi potessimo vedere e toccare quello che sta succedendo. Dice che loro vanno mentre si portava un uomo zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel Tempio. Mentre entrano nel Tempio, i due apostoli incontrano un uomo zoppo, dice qua, fin dal grembo di sua madre. È probabile che fosse paralizzato, perché aveva bisogno che qualcuno lo deponesse lì. E tanti dettagli anche qui. Dice paralizzato fin dalla nascita. Non si trattava né di un ragazzo e né di un bambino, questo era un uomo adulto. Capitolo 4, 42 dice che quest'uomo aveva più di 40 anni. Ed il suo caso era un caso disperato su almeno due fronti. Dobbiamo fermarci, come ho detto, a capire bene che cosa sta succedendo. Questo era un caso disperato. Da una parte la sua malattia non era curabile dei medici del suo tempo, era destinata a rimanere così. Dall'altra parte, non era come i nostri tempi, che c'è la pensione sociale, oppure tanti hanno i servizi sociali che ti portano il cibo a casa, che ti aiutano. L'unico modo per restare in vita di questo uomo era fare l'elemosina. I suoi mezzi di sostentamento erano raccogliere quelle poche offerte che riceveva per sostenersi soltanto un giorno, perché il versetto ci dice che il giorno dopo faceva le stesse cose, ogni giorno lo deponevano lì. Teofilo poteva come noi immaginare questa scena di questo zoppo lì per terra. I mendicanti in Palestina avevano 3 luoghi per fare l'elemosina. C'erano le case dei ricchi, ricordate? Gesù racconta di Lazzaro che era sotto l'avaro ricco che non gli dava nulla, Luca 16. Poi c'erano le elemosine venivano fatte per strada, Marco 10:46 c'è un episodio di un cieco che sedeva per strada. E infine il luogo più redditizio era davanti al Tempio, perché chi passava stava per andare a fare il rituale e veniva in qualche maniera più vulnerabile a dare, a concedere. Ma comunque le offerte, come detto, che riceveva non erano tante, perché il giorno dopo doveva ricominciare di nuovo. Oggi quando vediamo un paralitico o un malato restiamo male, parlo personalmente, quando vediamo una persona che diciamo che c'ha una carenza, diciamo anche non è abile come noi, diciamo in generale, almeno personalmente resto male. Vedere bambini o adulti su una sedia a rotelle penso che a tutti dispiaccia. Ma la condizione di quest'uomo era sicuramente peggiore di un disabile di oggi. Oggi le sedie a rotelle sono elettriche. Questo non aveva sedia a rotelle, doveva essere aiutato a fare tutto. E inoltre questi malati erano emarginati della società. Non erano visti come oggi. Già ai miei tempi a scuola non ti avvicinavi tanto a uno con la sedia a rotelle. Oggi i bambini, i ragazzi, i nostri figli sono già più predisposti a stare con gli altri. Pensate quante difficoltà oggettive aveva quest'uomo. Noi spesso ci lamentiamo quando siamo in piena salute. La condizione di quest'uomo era, come detto, disperato. Potremmo dire, dove trovava la forza per alzarsi il giorno dopo a rifare le stesse cose? Questo uomo ogni giorno faceva le stesse cose, per cui questo giorno in cui stanno entrando questi due era un giorno come un altro per lui. Ma questo giorno sarà per lui un giorno speciale che neanche minimamente poteva immaginare. Come detto, i miracoli erano fatti simili a quelli di Gesù. Anche Gesù trovò lungo i suoi viaggi un uomo infermo fin dalla nascita. Giovanni 9, dice al versetto 1, passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo, Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù rispose, né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifeste in lui. Gli apostoli, quando erano con Gesù, gli fanno una domanda legittima. Dicono, perché questo è nato cieco? Una domanda che potremmo farci anche noi. E Gesù risponde, affinché, anche in questo caso potremmo dire, perché è nato zoppo? Gesù, affinché le opere di Dio, dice, siano manifeste in lui. In un mondo incentrato sull'uomo, dove l'uomo è sempre al centro, queste parole possono suonare dure e ingiuste. Potremmo vedere Dio come un despota che fa venire le malattie per la sua gloria. Ma se mettiamo Dio al centro e non noi, cambia tutto. E so che è difficile da capire, ne abbiamo fatto anche altri incontri la sera negli nostri studi. Ma noi siamo stati creati per la gloria di Dio. E Dio è padrone della vita, della morte, delle malattie. E quest'uomo nacque zoppo non per i peccati dei suoi genitori o perché lui aveva peccato, perché quella enfasi fin dal grembo materno dice che non poteva peccare se è nato così. Ma è nato così per il peccato di Adamo ed Eva che ha portato nel mondo le malattie. E quel giorno sarebbe stato un giorno molto speciale per lui, ma molto più speciale per Dio, perché Dio avrebbe preso gloria. Molto più speciale. Il nostro avrebbe preso gloria da questo miracolo. Il nostro testo ci mostra la sovranità di Dio anche, il fatto che lo zoppo venisse portato davanti a questa porta, c'erano 9 porte al Tempio, e che gli apostoli passassero proprio di lì, non è casuale, era la mano di Dio che stava agendo. Dio ha direzionato ogni cosa, aveva prestabilito che quel giorno ci sarebbe stata la guarigione di questo uomo. Ora c'è qualche polemica che gira intorno a questa vicenda. La Porta Bella, non ci sono altre fonti, che è l'unico passo che viene chiamata così. Quindi alcuni mettono in dubbio questa porta. Ma gli studiosi sono convinti che questa era una porta che si separava, ho visto un po' un disegno. C'era il cortile dei gentili e il cortile delle donne. Questa porta si chiamava Nicanor. Ed era quella porta che si doveva trovare qui. C'erano 9 porte, ho letto, 8 erano rivestite di oro e una era rivestita di bronzo. Si suppone che questa sia quella rivestita di bronzo, molto pesante. Secondo Giuseppe Flavio ci vollero 20 uomini per chiudere questa porta. Quindi era una porta che si apriva anche in occasioni particolari. E c'è qualcuno che attacca anche l'autenticità del racconto sull'ora. Perché dice, se uno chiede l'elemosina, non lo porti il pomeriggio, lo porti dalla mattina, giusto? Però dobbiamo ricordarci che le ore di preghiera c'era solo il transito. Una volta che l'ora di preghiera finiva, la gente se ne andava. Quindi perché portarlo alle 6 di mattina e lasciarlo tutto il giorno lì? Come un'altra spiegazione può essere il fatto che a lui bastava andare il pomeriggio per sostenersi il giorno dopo. Ma al di là delle polemiche, la cosa importante per quest'uomo era che stava per ricevere misericordia. Come detto, il buon Dio decise di mandare Pietro e Giovanni proprio davanti a lui per dargli non solo una guarigione fisica, ma anche spirituale, come si crede che sia avvenuta. La salvezza inoltre non solo riguarda lui, ma altri che saranno esposti alla predicazione, al capitolo 4 si convertiranno. Quindi pensate alla gloria che stava ricevendo il Signore. Ma terminando questa scena, il versetto 3 dice: vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, egli chiese loro l'elemosina. Il verbo chiedere, qui nella traduzione originale, significa è un'azione continua e duratura. Lui continuava a chiedere a tutti i passanti. E quando chiedevi l'elemosina, dovevi urlare. Si urlava, non era un'elemosina fate la carità, ma urlavi per attirare l'attenzione. E la scena proprio termina così, lui urla agli apostoli. Questa è la prima scena, l'ambientazione prima del miracolo. La realizzazione del miracolo, ecco la seconda scena, leggiamo intanto i versetti dal 4 al 6. Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guardaci. Ed egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Pietro è con Giovanni ancora in questa scena davanti allo zoppo, ha sentito lo zoppo urlare l'elemosina. Pietro e Giovanni adesso lo fissano. E qui succede qualcosa di strano. Pietro gli dà un ordine perentorio, gli dice: guardaci. Perché Pietro gli dice di guardarli? E anche Pietro e Giovanni guardano quest'uomo, dice, fissando gli occhi su di lui. Non sono dettagli da poco, ma perché quest'ordine di guardare entrambi? La traduzione in greco è ancora più forte, significa guardare attentamente, in quell'ordine guardaci, guarda attentamente. Pietro vuole tutta l'attenzione dello zoppo, che lo zoppo ascolta questo comando al versetto 5 e adesso li guarda, dice che li guarda, c'è scritto attentamente, non sposta i suoi occhi da loro, li fissa ed è lì che si aspetta di ricevere qualcosa da loro, è sicuro che qualcosa gli daranno. Pietro dice di guardare attentamente, probabilmente perché voleva che lo zoppo ascoltasse bene il nome di chi sarebbe stato usato per fare questo miracolo. Ma lo zoppo è convinto di ricevere adesso del denaro, è convinto di ricevere tanto denaro. Questi che lo fissano aveva catturato l'attenzione di Giovanni e di Pietro. Lo zoppo aveva tante aspettative, c'è l'enfasi proprio, dice il versetto, che li guarda attentamente. Il versetto 6 ci dice, ma Pietro disse, Pietro frena subito lo zoppo, il ma contraddice le sue aspettative. Pietro dice, non ho argento neanche oro, non ho quello che stai ricercando, gli dice Pietro, però, ecco che compare un altro ma quello che ho te lo do. Pietro fissa gli occhi su quest'uomo perché capì che la guarigione di quell'uomo poteva dare gloria a Dio. Notiamo anche i particolari usati qui. L'argento e l'oro anche oggi, ma a quei tempi ancora di più, erano le cose che avevano più valore materiale del mondo. Avevano più valore materiale. I passanti non gli davano né oro né anche argento al mendicante, se no aveva finito di chiedere l'elemosina. Aveva finito. Pietro ti sta dicendo: non ho niente di grandissimo valore di questo mondo da offrirti, ma quello che ho, c'è un'esaltazione, quello che ho, quello che a Pietro ha più valore dell'oro e dell'argento. Il mendicante senza dubbio si chiedeva cosa avrebbe potuto dargli, cosa avrebbero potuto dargli questi uomini che potesse valere più dell'oro e dell'argento. Ancora ribadiamo la sovranità di Dio. C'erano centinaia di altri mendicanti a Gerusalemme, molti dei quali senza dubbio anche loro storpi, ma fu quest'uomo che Dio scelse sovranamente per dargli la guarigione. Aspettandosi solo un po' di denaro per alleviare momentaneamente la sua situazione disperata, il mendicante invece ricevette molto di più di quanto è immaginabilmente possibile. E arriviamo così all'apice della narrativa. Pietro dice: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Alzati e cammina. Questo nome è molto significativo, perché il nome rappresenta il carattere e l'essenza di colui nominato. Gesù significa il Signore e salvezza. Cristo significa Messia. Lui è riconosciuto come Nazareno perché proveniva da Nazareth, come abbiamo visto in Atti 2:22. Gesù durante il suo ministero terreno veniva chiamato il Nazareno. Qui Pietro gli dà un nome più completo di Atti, lo chiama Gesù Cristo il Nazareno. Tradotto: Gesù il Signore e salvezza, il Messia di Nazareth. E gli dà questi due ordini: alzati e cammina. Il mendicante però aveva pochi motivi per credere in Gesù Cristo. Gesù non aveva cambiato neanche la sua condizione, non era stato capace di sfuggire alla croce ed è stato giustiziato come bestemmiatore. Pertanto deve aver trovato sconcertante in un primo momento l'uso di questo nome da parte di Pietro. Dice: che c'entra Gesù? Ma è proprio per quel nome, è quel nome che ha più valore dell'oro e dell'argento. Nel nome di Gesù Cristo, cioè l'autorità della sua persona messianica ancora attiva, questo uomo può guarire. Pietro sta ora replicando il tipo di opera che Gesù ha compiuto nel suo ministero, ma solo come colui che media ciò che Gesù ha autorità di fare. In nome dei mezzi, in virtù del carattere, dell'autorità e del potere di Cristo, fare qualcosa nel nome di Gesù Cristo significa agire in coerenza con la sua volontà. Fare quello che farebbe lui se fosse stato lì adesso, agire con la sua autorità e con il suo potere delegato. Quanto potente è il nome di Gesù. Mi viene in mente durante l'ultima cena le parole che Gesù disse agli apostoli, Giovanni 14. E quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualcosa nel mio nome, io la farò. Il miracolo è stato fatto nel nome di Gesù e, come dice Gesù stesso in Giovanni 14, io la farò. Quindi è stato compiuto da Gesù. E in tutto il libro di Atti gli apostoli continueranno a parlare nel nome di Gesù e mostreranno quanto potente sia il nome di Gesù. Atti 4:12 diranno: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Atti 2:21 che abbiamo visto: e avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Atti 2:38, e Pietro a loro: ravvedetevi, ciascuno sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati. Ce ne sono tanti e tanti altri passi. Tornando al nostro passo, il miracolo che stiamo vedendo non innalza nessun uomo, non innalza lo zoppo non ha dei meriti personali, non innalza neanche Pietro e Giovanni. Più avanti al versetto 12 che abbiamo letto in capitolo 3, Pietro dirà alla folla stupita: perché fissate gli occhi su di noi? Come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare questo uomo. Il miracolo è stato compiuto non dalla loro potenza, ma dalla potenza di Gesù. Caro credente, hai la consapevolezza di quanto potente sia il Signore? Quanto potente è il Signore e il suo nome? Questi versetti sono stati scritti per Teofilo, ma anche per noi. I miracoli hanno due tempi di azione. In quel periodo, oltre che confermare gli apostoli, hanno portato altre persone a credere, perché stupefatti da questi miracoli. Ma allo stesso tempo anche per noi hanno valore, perché se il Signore ce li ha lasciati nella sua parola, è per incoraggiarci, per farci rimanere anche oggi sbalorditi dalla sua potenza. Purtroppo Gesù viene oggi visto come quel poverino. Abbiamo cantato anche stamattina, come un fiore calpestato. Un poverino che è stato inchiodato da uomini malvagi. Tante volte vediamo Satana più forte di Gesù, perché ci ferisce, perché ci fa del male. Però non vediamo Gesù nel modo giusto, che è veramente molto più potente di Satana. La Bibbia ci dice che nessuno ci può rapire dalla sua mano. Satana può ferirci, ma non può fare di più, perché Gesù non gli permette di andare oltre. Oggi abbiamo abbassato Cristo nelle nostre vite. Per cui possiamo rivolgerci a Lui con la piena convinzione in preghiera, sapendo che Lui è potente e il suo nome è molto potente. Quando noi preghiamo e diciamo alla fine nel nome di Gesù, non è una formula magica o diciamo così per ottenere quello che vogliamo. Ma la nostra preghiera è fatta nel suo nome, secondo la sua autorità, secondo la sua potenza, e deve essere fatta secondo la sua volontà. Dovremmo pensare così quando diciamo nel nome di Gesù. Noi ci identifichiamo quando diciamo con la potenza di questo nome, con la sua giustizia, l'unica giustizia che ci fa comparire davanti a Dio, santi e immacolati, perché non abbiamo più il peccato. Lui ci ha acquistato e ora vivo e regna dal cielo. Gli apostoli, a differenza nostra, quando chiedevano nel nome di Cristo, avevano, diciamo, una risposta immediata, perché la loro mente in questo momento era perfettamente uguale a Cristo. Noi non siamo sempre con la mente uguale a Cristo. Per cui se le nostre preghiere tante volte il Signore non risponde, perché non sono fatte secondo la volontà di Dio. Molti seduttori delle menti di oggi, che come abbiamo detto all'inizio, si spacciano per apostoli di Cristo e usano questo nome, abbiamo sentito Seconda Corinzi, dice che sono falsi apostoli, dice Pietro, operai fraudolenti. Voglio ripetere, il tempo dei miracoli non ha più senso, perché abbiamo tutta la parola di Dio e chi parla può essere, diciamo, confermato se parla nel nome del Signore, confrontando la parola di Dio. Ora velocemente guardiamo due particolari importanti di questo miracolo che tolgono ogni dubbio sull'autenticità del miracolo. Vediamo che al versetto 7 il miracolo fu istantaneo. Dice che lo prese per la mano destra, lo sollevò, in quell'istante le piante dei piedi e le caviglie gli si rafforzarono. Dimenticante che aveva questa confusione di pensare come il nome di Gesù avesse più valore dell'argento e dell'oro, non durò a lungo. Pietro lo prende, lo solleva e subito i suoi piedi sono rafforzati. Contrariamente alle guarigioni di oggi, questa è una guarigione immediata. I falsi insegnanti di oggi dicono che c'è la guarigione progressiva. C'è una guarigione progressiva. Invece la Bibbia non parla di guarigione da nessuna parte progressiva. Sia Gesù che gli apostoli avevano delle guarigioni immediate. Pensate, noi oggi facciamo fatica, come ho detto prima, abbiamo gli attacchi anche sui dubbi che ci possono venire sul miracolo. Questi miracoli sono stati fatti veramente. Sono fatti veramente. Pensate lo stupore che avranno portato in mezzo alle persone. Notiamo al mendicante, inoltre, non è stato necessario insegnare a camminare. Pensiamoci un attimo, questo non ha mai camminato prima. Da quando è nato è così. I nostri figli, anche noi, quando devono iniziare a camminare, bisogna insegnarli. Questo ha ricevuto immediatamente la coordinazione e l'equilibrio nel potente nome di Gesù. Il secondo particolare, versetto 8, dice che questo miracolo, la prima parte, era completo. E con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare. Pietro non dovette malmenare. Oggi quando fanno questi miracoli, alcuni gli devono malmenare, cammina, cammina. Pietro non ha malmenato nessuno. Non appena sentì la forza attraversargli i piedi e le caviglie, questo salta in piedi e comincia a camminare. I suoi sintomi erano scomparsi. E la sua gioia e la sua eccitazione non conoscevano limiti. Camminava, non gli bastava, doveva anche saltare. Come un bambino con un nuovo giocattolo, non poteva resistere alla tentazione di usare la sua nuova abilità. Era stupefatto, lui saltava. Vediamo molto velocemente l'ultima scena del miracolo, le conseguenze o l'effetto che portò il miracolo. Ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide che camminava e lodava Dio e lo riconoscevano per colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del tempio. E furono pieni di meraviglia e di stupore per quello che gli era accaduto. Mentre costui teneva stretti a sé Pietro e Giovanni, tutto il popolo stupito accorse a loro al portico detto di Salomone. Questa guarigione ebbe due risultati. La prima era la gioia del mendicante stesso, che esprimeva lodando Dio. Il rituale, pensate, anche nel tempio, c'era quest'ora, c'era il rituale, questo improvvisamente entra e inizia a gioire, inizia a lodare, inizia a urlare probabilmente in mezzo a queste persone. Viene ripetuto lodando Dio, questo avrà proprio urlato e lodava Dio non a caso. Quello che aveva ricevuto valeva veramente molto più di oro e argento. Qualcuno potrebbe dire che lodava Dio perché era stato guarito fisicamente, anche se non lo dice espressamente il testo, non ci parla della guarigione fisica di quest'uomo, non ci dice che se fu una risposta esplicitamente di fede di quest'uomo, ma tanti commentatori sono convinti, e credo anche io, che lo zoppo abbia messo la sua fede in Gesù per ricevere non solo la guarigione fisica, ma che abbia ricevuto anche la salvezza. Perché Pietro al versetto 16 dice: «E per la fede nel suo nome, il suo nome ha fortificato quest'uomo che vedete e conoscete, ed è la fede che si ha per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti». È molto probabile che nel comando di Pietro di guardargli attentamente, che abbiamo visto prima, non c'è scritto, quindi non è qualcosa della Bibbia, è qualcosa che si pensa sia avvenuto, che lo zoppo abbia messo proprio la sua fede in Gesù Cristo. Inoltre è molto interessante, al capitolo 4 lo zoppo verrà arrestato con Pietro e Giovanni. Perché sarà arrestato proprio con Pietro e Giovanni? E gli verranno poste delle domande, dunque la stessa fede loro, ed è grazie alla presenza di questo uomo, alla sua testimonianza, che anche il Sinedrio resterà senza parole. Il mendicante teneva stretto a sé Pietro e Giovanni, quest'altro dettaglio, non li mollava, si identificava con la loro fede. Perciò da questi fattori si può supporre che abbia ricevuto la salvezza. Il mendicante provava una gioia unica, quella gioia che provano tutti coloro che vengono liberati dalle proprie catene, la stessa gioia che prova ogni figlio di Dio quando viene salvato, la gioia per la liberazione che solo l'opera di Gesù dà a coloro che lo ricevono. Quella sera nel Tempio, nonostante tutte le persone che pregavano, l'unica adorazione, la più genuina verso di Dio, fu probabilmente la lode del mendicante. La seconda conseguenza del miracolo era una testimonianza per la gente. Questa lode, queste urla che questo dava nel tempio suscitò shock e stupore nella folla. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio. La sua testimonianza è una testimonianza molto pubblica e molto forte. Tutti lo hanno riconosciuto come quello che era a chiedere l'elemosina, ora lo vedono camminare. E questo è un miracolo che fosse avvenuto, questo miracolo, è innegabile, perché l'avevano visto per molti anni sempre lì seduto. Perfino i leader ebrei, leggo Atti 4:16, capitolo successivo, dicono: che faremo a questi uomini? Che un evidente segno miracoloso sia stato fatto per mezzo di loro è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme e noi non possiamo negarlo. Come per il giorno della Pentecoste Dio suscitò la meraviglia del popolo, Dio aveva progettato questi miracoli affinché avessero come fossero un segno per attirare l'attenzione delle persone e indirizzarle ad ascoltare le verità divine. L'uomo guarito finisce questa scena che stava abbracciato, come abbiamo detto, agli apostoli, e il terreno adesso è pronto, perché tutta la folla è stupita, affinché Pietro predicasse il Cristo che vedremo la prossima volta. Avvicinandoci alle conclusioni, oggi abbiamo visto queste tre scene che descrivono questo miracolo e spero per noi siano un grande incoraggiamento. Abbiamo visto quanto potente è il nome del Signore, o meglio, quanto sia proprio il Signore potente. E questo nome è l'unico nome, come abbiamo sentito in Atti, valido per la salvezza. Quindi, se ancora non sei un credente, ravvediti e credi in questo nome e nel suo sacrificio sulla croce, ed anche tu sarai liberato e potrai gustare quella libertà unica che ha gustato anche lo zoppo. Ma per i credenti che sono seduti qui, questo credo che riguarda più persone, per te, caro credente, quanto sei rimasto meravigliato dalla parola di Dio che ti ha mostrato la potenza del Signore? Quanto sei rimasto sbalordito? Quanto sei rimasto meravigliato e quanto sei stato incoraggiato? Perché i non credenti non possono restare meravigliati da questi racconti, ma per i veri credenti queste narrazioni dovrebbero farci esultare, ravvivare la nostra fede e farci confidare con più gioia e forza nel Signore, anche nella sofferenza. Lo zoppo viveva paralizzato e non poteva camminare. Forse anche tu sei paralizzato da qualcosa, nonostante credi in Cristo. Come lo zoppo doveva guardare attentamente gli apostoli, forse anche tu devi guardare attentamente Cristo. Dobbiamo puntare forse di nuovo i nostri occhi su Cristo, forse ci siamo allontanati da Cristo. Solo Lui può liberarci da ogni paura, ogni fortezza, ogni preoccupazione, ogni prova. Dobbiamo curare il nostro rapporto verticale con Cristo se vogliamo vincere le nostre battaglie spirituali. Ebrei 12:2 dice: fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Occhi fissi su Gesù vuol dire camminare e vivere come Lui vuole, non come vogliamo noi. Non dice: ho Gesù nel cuore e non faccio niente di quello che mi dice. Forse la prova che stai affrontando è molto dolorosa, ma vale lo stesso principio. Puoi scegliere di affrontarla con le tue forze o puoi scegliere di affrontarla guardando Cristo. Se la affronti con le tue forze, hai già perso. La battaglia è sempre di tipo spirituale, ma se la affronti con Lui, non dico che non soffrirai. Non c'è nessuna promessa di questo tipo nella Bibbia. Ma la più grande, più della sofferenza non puoi avere, perché sei più che vincitore. Sei stato acquistato da Lui. Dobbiamo valorizzare la grazia, la salvezza che né l'oro né l'argento di tutto il mondo possono dare a nessuno. Il Signore oggi vuole incoraggiarci e vuole che i nostri occhi siano fissi su di Lui. Il nostro combattimento è contro dei dominatori molto più potenti di noi, le forze malvagie celesti. E l'unico modo per vincere queste forze è attraverso la potenza del Signore. E voglio terminare con un versetto, che è il segreto per affrontare le nostre battaglie spirituali e andare avanti con più forza. Dobbiamo valorizzare la potenza del Signore. Efesini 6,10 dice: del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Preghiamo. Padre, vogliamo lodarti e adorarti. Questo racconto che tante volte abbiamo letto, Signore, ci racconta di come Tu, Signore, all'inizio della Chiesa operavi questi miracoli affinché la Chiesa potesse crescere e svilupparsi, affinché questa Chiesa che si sviluppava sempre di più, Signore, poteva crescere e arrivare a quello che oggi siamo noi, Signore. Noi siamo frutto degli insegnamenti degli Apostoli che ci hanno lasciato nella Tua parola, e vogliamo ringraziarti e benedirti per questa parola che oggi ci hai portato. Voglio pregarti affinché tutti noi possiamo essere incoraggiati dalla Tua potenza, dalla forza del Tuo nome, Signore. Bastava che nominavano Te, il Tuo nome, e succedeva il miracolo. Signore, quanto è bella la Tua parola, quanto ci incoraggia, quando, Signore, possiamo trovare forza in lei. Ti voglio pregare per tutte le persone che sono immersi nella sofferenza, che possano, Signore, non guardare, non avere gli occhi sulla sofferenza, ma guardare Te. Signore, che nella Tua sofferenza, abbiamo sentito anche Filippesi 2, Ti sei abbassato per portarci nel Tuo regno, in quel regno che è quella luce meravigliosa che gli uomini non possono vedere, ma Tu ci hai acquistato non con oro e argento, ma con il Tuo prezioso sangue. Perciò Ti prego che Tu possa sostenere chi è nel bisogno, la sofferenza, che possa puntare gli occhi su di Te e anche magari sui fratelli che Tu hai messo vicino a loro. Ti voglio chiedere una benedizione per il futuro di questa Chiesa, e tutto ti chiediamo proprio in virtù di questo nome potente, nel nome di Gesù. Amen.
Amen.